liscia.
Facciamo un intervallo.
Ha nel senso di adesso?
No, pari, davvero.
Ma,
cioè, il tuo punto di vista è interessante.
Dico molto, perché i dati ovviamente non ce ne parlo, me li ricordo, ma ha la guerra Iran-Iraq che è scoppiata non così, cioè andava avanti da anni le contestazioni sulla Shatt al-Arab, che era dove gli iraniani avevano ottenuto con un precedente trattato estorto la navigabilità dalla parte loro, ma le petroliere irachene non potevano uscire e gli oleodotti a nord alcuni erano bloccati per vari motivi, soprattutto quello siriano. E lì in realtà capire come è cominciata è abbastanza difficile, perché le versioni sono molto contrastanti. Io propendo per la versione più è stata effettivamente provocata dall'Iran, questo a detta di un perlomeno una forte anti-iracheno super sostenuto per dei curdi, che adesso non mi ricordo come si chiama, però anche lui porta molta documentazione in proposito. È però obiettivamente molto difficile arrivare a una conclusione certa. Sta di fatto che il passo definitivo apparentemente lo fa l'Iraq, che invade una parte dell'Iran. La questione della navigabilità era una, l'altra era la questione della guerra interna sostenuta dai curdi all'interno dell'Iraq, e i curdi erano sostenuti non solo dagli iraniani, ma attraverso l'Iran anche da Israele. E Israele ha fatto in modo, durante la guerra Iran-Iraq, Saddam Hussein ha tentato 3 volte di fermarla, di arrivare a un accordo, gli è stato impedito grazie al fatto, cioè grazie agli accordi, agli accordi fondamentalmente degli iraniani con Israele e con gli americani. È per quello che la guerra è continuata così a lungo, perché Saddam Hussein l'avrebbe finita anche prima, così come avrebbe finito la sciocchezza che ha fatto di entrare in Kuwait, che non era perché ce lo prende al sud perché dobbiamo pagare i debiti. Il problema è che i debiti, certo che erano arrivati a una proporzione gigantesca, lui voleva rinegoziarli attraverso una conferenza dei paesi arabi, che veniva impedita proprio sempre sul consiglio americano, perché gli americani questa guerra la preparavano proprio in modo.
Certo, gli americani erano ufficialmente quasi d'accordo con Saddam che occupasse Kuwait.
Quando mai?
Gliel'hanno fatto credere.
Solo questa cosa della faccia dice. Questa cosa è un episodio, è un poco per sostare. Secondo me ha fatto un'imbecillità da solo.
Chi? Saddam?
Sì,
Saddam capiva molto bene i suoi uomini, ma non capiva l'Occidente.
Infatti, io sono, per quanto sia.
E si è fatto intrappolare.
Dal punto di vista favorevolissimo a Saddam Hussein, però. Cioè, non si può dire che per una. Che dice in una conferenza non sono fatti nostri quello che voi fate, senza neanche riferirsi direttamente al Kuwait, questo sia spingere una nazione alla guerra, cioè veramente poco. Sarebbe carino poterlo pensare, perché scagionerebbe un personaggio storico di rilievo di una grossa cazzata, ma secondo me non lo scagiona affatto. Ha proprio fatto una. Forte stupidaggine, pensando di ottenere questa conferenza araba, di negoziare il debito, negoziare la questione delle due isole che
toccano
Dubayan e la Madonna, quell'altra non mi ricordo più come si chiama, che sulle quali era previsto perché l'Iraq potesse costruire un porto con il consenso dei kuwaitiani, che poi gli hanno impedito di fatto, perché mica per niente saranno arabi. Trattare è tutto un lavorare, no? Sicché lui dà una visione molto, cioè, secondo me, molto sbilanciata di queste vicende. Quanto alla, per esempio, la
questione. Il signore
Ayes. Il signore lì, non lo so, però. Cioè, questo è chiaramente un documento prezioso, perché riporta una testimonianza che noi qui non abbiamo. Però nel senso che si può fumare,
Se qualcuno si oppone non si può fumare, se nessuno si oppone si può fumare.
Ci sono cantori stasera.
Basta che uno si oppone.
Lunedì sera non
dipende dalla quantità.
Sì, la cosa più straordinaria della guerra che si trova poco e che lui racconta è come sono penetrati i terroristi con una facilità estrema. Dopo il 2003, finita la guerra, in poco tempo, così era aprile, aprile forse, dopo nemmeno un anno c'erano già i terroristi, avevano già circondato tutto Bagdad e occupato alcuni dei più grossi quartieri. Allora, questa qua era gente che la guerra l'aveva fatta. Molti di questi iracheni le sapevano le cose di guerra e sì, erano stupefatti che gli americani lasciassero fare. Tant'è vero che nel quartiere, in un grosso quartiere di Daf,
incoraggiavano.
Sì.
E guarda un po', venivano tutti dall'Iran, eh? E questo è un nodo fondamentale, quello dell'Iran.
E dopo ne parliamo della storia tra di come sta cambiando l'allineamento nella zona, no? Che è la cosa forse più interessante. E questa cosa qui del che lasciano entrare i terroristi e li lasciano fare tutto quello che vogliono, è assolutamente strabiliante per loro. E lì si vedono già, si vede già che cosa fanno i terroristi islamici, gli estremisti islamici dove arrivano, perché già nella zona di Dora dove c'era anche un seminario, c'era una facoltà teologica, tantissime chiese di varie confessioni. Vabbè, loro impediscono che si espongano croci, fanno togliere le croci e poi cominciano a chiedere ai cristiani di darci una figlia da sposare, se no ti cacciamo, oppure convertiti, se no ti facciamo saltare per aria la casa. E questo l'altro collega nostro, che si chiamava appunto Butus, anche lui come il fratello di Andraus, che abitava proprio lì, con suo padre aveva un'altra villa, lì lo fanno, il padre fa saltare per aria la casa, mettono altoparlanti dappertutto che recitano i versetti del Corano in continuazione giorno e notte per tirarli pazzi, e praticamente diventa anche impossibile lavorare. Cosa succede? Gli americani arrivano ogni tanto, no? Arrivano, cacciano da un quartiere questi terroristi e poi se ne vanno. Perché la teoria di questo disgraziato di Rusfield, come si chiamava, era quella di questa guerra leggera, pochi soldi, poche armi, tecnologia, eccetera. E quindi, mentre Powell, che era quello che ha fatto la figura del cretino, parlando delle armi di distruzione di massa all'ONU, che era più intelligente militarmente, dice: se entriamo dobbiamo pervadere la società, dobbiamo andare 4-5... 100.000 persone a controllare, ma quelli credevano che, o fingevano di credere, in realtà non credevano, io penso, ma fingevano di credere che arrivavano gli americani, li portavano la democrazia e erano tutti contenti. In realtà, lui racconta, capiscono subito che cazzo sta facendo, perché gli americani arrivano a Baghdad, circondano il ministero del petrolio con i carri armati e mettono subito in chiaro perché sono lì. Dopodiché lasciano devastare la città, no? Allora lì cominciano le rapine, i saccheggi delle banche, il saccheggio del museo.
Il museo distrutto.
Distruggono lo Stato, licenziano tutti, no? Licenziano tutti.
Stati Uniti, Temer, la debatizzazione.
Sì, debatizzazione e anche creare uno Stato, come la guerra era in parte ormai combattuta da privati, no? Perché sono portati dietro più privati che soldati.
Tutti gli eserciti personali.
Sì, così anche lo Stato doveva essere totalmente privatizzato, cioè snellirlo al minimo, che svolgesse una piccola funzione di controllo di tutto ciò che veniva delegato ai privati. In realtà che cosa è successo? Che si sono presentati con tale Chalabi, il notorio ladro, che aveva rubato 20 milioni di dollari, mi pare, alla banca Giordana, che però poi aveva lavorato come agente per gli americani.
Presenta la scelta questo del neocon e lo è tuttora.
Sì, sì. Dice: questo qua è lo è tuttora. Dice: questo qua è il vostro uomo. Dice: cazzo, questo qui è un ladro notorio. E rimangono stupefatti e lì già cominciano. E poi lui racconta, ma poi gli episodi sono veramente demenziali. Cioè, tutti Sadr City, che è la zona sciita, cosa, era piena, tutte le moschee piene di ogni ben di Dio, rubato, ma hanno cominciato a rubare prima le cose grosse nelle banche, poi portavano i sacchetti di soldi, poi hanno cominciato a rubare in tutte le grandi ville, qui descrive, c'è la descrizione di alcune di queste ville dei capi sunniti, erano veramente delle cose folli per spese. Lo stesso Saddam aveva fatto 30-40 palazzi dove si preparava da mangiare tutte le sere con i rubinetti d'oro, cioè aveva speso come un sacro.
Queste qui sono pale.
Sono pale, no, queste sono pale. Un po' li ho visti, quello che avevo davanti ce l'avevo visto. Comunque aveva speso.
Sono i nostri palazzi del governo, è come la storia di Ceaușescu, stessa cosa.
Sì, ah sì, sì.
Il palazzo, perché abitava in un palazzo grandioso, era il palazzo del governo. Sì, sì. Cioè non è che il nostro Presidente della Repubblica abita in un bilocale.
No, il nostro Presidente della Repubblica sta bene.
Sì, vabbè, comunque questa mania di grandiosità, per cui sì, tutti i palazzi di rappresentanza sono
sì, certo,
esagerati,
poi,
ad
altro
punto, ma mica
la sua. L'ironia era che del popolo, però in realtà poi come popolo.
Sì, però dappertutto. Questi hanno una speciale mania perché.
Sì, 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 faceva un po' di concorrenza agli emiri, agli principi sauditi come stile di vita.
Cioè, diciamo, guarda la parte vecchia della legge dell'Arabia Saudita, che è una cosa di un pessimo gusto totale, e poi nel corso dell'evoluzione cosa è diventata adesso, le buone stanze.
Vabbè, e quindi adesso io ho perso un po' il filo, stiamo un po' divagando. Comunque in questo dopoguerra, poi l'idea fondamentale era di spalancare le cose, lì c'è il problema della rendita petrolifera, che non riescono, gli americani, l'Occidente non riesce a mettere in circolo definitivamente. E bisognava sgretolare tutto, e soprattutto sgretolare il sistema di welfare anche minimo che c'era in questi paesi, non so, a volte le sovvenzioni per la farina, a volte le sovvenzioni di tassazione di certe cose, come era stato in Iraq, e lì l'hanno sgretolato grandiosamente. Ma la stessa cosa l'ho rivista nel 2010-2011, ho fatto un viaggio. Sono andato giù da Istanbul, poi sono andato giù in Siria, Giordania e Egitto fino in fondo e ritorno. È stato un 2-3 mesi. E la stessa cosa stava succedendo lì, cioè il tentativo di sgretolare tutto ciò che lo Stato precedente aveva cercato di fare per mitigare la fame. Il problema era la fame. Quando scoppia, 2-3 mesi dopo è cominciato a scoppiare la Tunisia e poi gli altri. Quando ero lì io mi chiedevo spesso, ma questi qua come cazzo fanno a mangiare? Perché prendeva uno e mi portava in macchina, allora la macchina non era sua, quindi doveva pagare quella della macchina, la benzina se doveva pagare lui, in giro i soldi per mangiare li davamo noi, chiedeva una tariffa veramente ridicola e sono due conti, diciamo, quando è che mangia? E c'aveva 8-10 figli, no? E così via, così via. Cioè in Egitto, idem, incontravi gente che doveva fare 2-3 lavori, alle 2 di notte c'era ancora in giro gente che cercava di venderti un panino, un biglietto, come dei disperati, no? Poi l'hanno rappresentato come un grande desiderio di democrazia, ma in realtà era anche un desiderio di sopravvivere, lì erano veramente alla fame. In Giordania c'era uno strato della popolazione ricchissima che aveva delle ville meravigliose alla periferia di Amman, e c'era una gran miseria, c'era la gente, io non ho mai visto in un ristorante qualcuno che mangiasse carne, cioè mangiavano una zuppetta e due cipolle, cioè questo era il cibo, e la maggior parte delle volte, spessissimo vedevi gente con un attrezzo in mano alla mattina alle 5 che aspettava un ingaggio per una mezza giornata, una giornata di lavoro, così come era in Iran, in Iraq, anche quando ero là io, e poi si sono lì, e tra l'altro in questi raggruppamenti in Iraq era dove scoppiavano più spesso le bombe, lì ai mercati, per rendere la cosa ancora più gradevole, la miseria ancora più eccitata, la cosa spaventosa. E ancora adesso, nel 2011, perché il tentativo era quello di aprire questa economia, di aprire all'Occidente. La cosa paradossale, in Egitto non riuscivi a bere un caffè, loro, ormai solo Nescafè, in qualsiasi cazzo di posto. Cioè si chiedeva un caffè turco iniziale, facevi fatica a trovarlo.
Perché viene tutto esportato, immagino, non è che lo so il certo, ma in America Latina era la stessa cosa.
E perché volevano forzare l'entrata assoluta nell'economia. E poi dopo parliamo, se c'hai voglia e se c'hai pazienza, gli dici tu come questo gioco che passa dall'Arabia Saudita all'Iran, questo triangolo di moda della morte. E, vabbè, il libro finisce più o meno nel 2007 quando lui scappa, le cose più sostanziose del racconto di come si viveva questa, anche questa fase del dopoguerra degli americani, in cui gli americani non assumevano quasi iracheni, facevano quel poco che hanno fatto, che è stato pochissimo, se lo sono fatto con la manodopera straniera. Quindi gli iracheni o rimanevano, una di queste,
questa Valeria,
vivevano veramente, erano veramente spossati alla fame, e gli scoppia il grande casino, perché gli sciiti inizialmente stanno tranquilli, almeno i grandi ayatollah gli dicono: state tranquilli, intanto vinciamo noi, siamo la maggioranza, andiamo alle elezioni, vinciamo noi, tranne Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr era il figlio di un grande ayatollah che aveva, si era opposto ripetutamente a Saddam Hussein, sfidandolo, fino a quando è stato ucciso. Non era stato il primo degli ayatollah, adesso ce ne hanno uccisi quattro, Saddam Hussein. E lo zio era un grande, l'architetto di quella che è adesso la costituzione iraniana, lo zio di Sadr. E il figlio non era una persona particolarmente colta, era una persona decisa, è stato uno dei primi a opporsi, stati agli episodi precedenti, e vabbè, ha fatto un po' di giochi, però insomma ci ha lasciato anche i suoi, ci sono molte descrizioni di interviste a guerriglieri di Muqtada e anche a organizzatori di uomini bomba e di eccetera, che sono interessanti, perché comincia a capire la mentalità con cui si avvicinava e si comincia a vedere affiorare proprio tra questi guerriglieri questa che poi è diventata l'idea dell'ISIS, cioè adesso siamo nella fase in cui ci sono due o tre califi, arriviamo al dodicesimo, c'è l'Armageddon e la storia finisce. Ed è questo, nell'ISIS questo è molto chiaro, cioè difatti quelli dell'ISIS sono molto contenti quando gli americani ci dicono agli americani: ma venite che vogliamo questo scontro, perché per loro è lo scontro finale, è lo scontro che porta alla definizione, alla fine della storia in un certo senso. Quindi c'è questo atteggiamento qua del martirio che era già molto diffuso già nel gruppo di Muqtada al-Sadr, ad esempio, oltre tra i sunniti, tra quelli che arrivavano lì per sacrificarsi, per saltare per aria, gli viene descritto abbastanza bene, lui riesce a intervistarne tre o quattro. Beh, lui è tra l'altro quello che ha mediato tutto quello che si è saputo nella televisione, nella stampa italiana, perché era l'unico che sapeva l'italiano, quindi faceva lo stringer per tutti i giornalisti italiani.
Che non sappiamo
perché. Certe cose le hanno dette, certe le hanno fatte, vabbè. Comunque era uno dei pochi, certo, se poi parlava magari e raccontato anche alcune cose di Fallujah, la pazzia di Fallujah quando si è fatto saltare per aria, quando la Croce Rossa italiana ha deciso di fare i suoi numeri per mettersi in mostra. Insomma, queste cose qua vengono raccontate abbastanza. La conclusione finale, vi do due o tre dati: l'aspettativa di vita in Iraq crollano al 51% gli uomini, 51 anni gli uomini e 61 le donne. In Giordania, che è il paese vicino, diciamo confrontabile, sono 75-80, quindi c'è un crollo tipico, vicino a quello che è avvenuto in Unione Sovietica, non distante. Poi vabbè, c'era il problema che la corrente elettrica non c'era, andare a fare la spesa, e poi c'è questa cosa di cui si è parlato poco, di Baghdad divisa in muraglioni, per molta muraglione, che era l'equivalente dei villaggi strategici in Vietnam, no? L'idea era quella: sezioniamo tutto, controlliamo pezzettino per pezzettino e togliamo, prosciughiamo l'acqua dal pozzo degli avversari, che ha creato il più grande casino alla miseria generale, perché intanto era pericolosissimo, perché ogni volta che dovevi passare quartiere o posto dovevi fare una fila, lì alle file le bombe non mancavano mai, cioè succedevano spesso. E poi veniva, ogni mese c'erano 4-5.000 persone che si spostavano da un posto all'altro, quindi uno aveva un business, aveva un'attività e qualcosa, poi non poteva più praticarla lì. Oppure per andare a praticare quello che doveva fare, doveva fare 2 o 3 checkpoint rischiando e perdendo un sacco di tempo e rischiando la vita spesso. I muri erano poi diventati una specie, era l'unico posto dove c'erano dei bollettini simpatici, i commenti della gente, ne ho riportati alcuni, i commenti di quelli che subivano questa pazzia. Comunque da 138 quartieri, 200 quartieri misti sono ridotti a Bagdad a 25 quartieri misti e c'erano spostamenti di persone di 60.000 al mese, questo fino al 2006. La maggior parte dei cristiani, quelli che possono, vanno al nord e vanno all'estero. Lì c'è un racconto di come vivevano i cristiani in Siria, adesso posso immaginarmi i siriani come vivono, poi in televisione l'ha fatto vedere. E vabbè, poi per concludere, così parliamo un po' delle cose più recenti. Lui ad un certo punto viene minacciato di morte da un gruppo islamico e gli danno poco tempo, e grazie al fatto che ha conoscenze tra i giornalisti italiani riesce a convincere il nostro ambasciatore a dargli un visto, e l'ambasciatore si preoccupa di fargli avere un passaporto valido per l'esportazione, per l'emigrazione, e riesce a venire in Italia con la famiglia illesa. E dico illesa perché lui una volta si è ricevuto una bomba, gli è arrivata una bomba in cortile mentre dormivano sui terrazzi d'estate. Forse non me l'ho detto questo, ma a Bagdad è facile che vada sopra i 50 gradi la temperatura. Che quando tu esci, metti giù il piede e tiri su un pezzo d'asfalto, tocchi la maniglia della macchina e prendi ti ustioni, eccetera, e loro stessi dicono che sono situazioni. Il governo dice sempre 49,9, se no dovrebbero chiudere tutti gli uffici pubblici, l'industria, eccetera, però spessissimo. Una mia amica in un campo archeologico all'ombra aveva misurato 65 gradi, è uno dei posti più caldi del mondo, cioè è una cosa assolutamente spaventosa. Sono uno dei più caldi al mondo.
Io sono morto a 42, non oso immaginare.
Sì, poi sai, se sei a Baghdad è secco, almeno quello. Rischi di isolazione fulminante, però è secco. Ma se sei a Basra è anche umido. Te la raccomando. Questo è un episodio interessante per finire. Poco dopo l'inizio della guerra, questo Ali detto il comico che faceva il ministro della propaganda, della comunicazione, come ho detto, eccetera, ordina a tutti gli stringer di recarsi in un certo punto che era di fronte alla sede del Mugabarat, della polizia segreta. Questi si guardano agli occhi, lui e l'autista, perché sennò perdevano il lavoro. Questa era un'idea molto geniale da parte del tipo, perché si ammazzavano tutti gli stringer, i giornalisti non capivano più un cazzo, o quasi, perché pochi che sapevano, ce n'erano pochi che sapevano l'arabo. Comunque era una mossa abbastanza
astuta
e quanto micidiale. Allora lui parte per andare, durante i bombardamenti, i primi giorni di bombardamenti, davvero, e anche molto preciso, parte per recarsi in questo posto. Viene giù un missile, riesce a passare un ponte con la ruota posteriore e il ponte gli casca di sotto. Questo per dire, va a fare poi gli episodi. Per lui è stato fortunato, ma questi erano i andava a fare la spesa, muovevi la macchina e sotto c'era una bomba che magari scoppiava e magari no. Sono arrivate a lui più di una bomba, una volta una bomba proprio a 2 passi, che se 3 metri di meno li ammassava tutta la famiglia, dei figli che erano sul terrazzo a dormire o di sotto, eccetera, eccetera. Quindi vi trovate come poi era la vita quotidiana in questo disgraziato momento, e non era stata bella neanche tanto prima. Il periodo veramente...
Come è andata la riunione degli stringer?
Ah sì, sono cominciati i bombardamenti, però per fortuna non hanno centrato loro, hanno centrato il Nukabarati. Naturalmente non si era presentato nessuno di quelli che dovevano illustrare i lavori in corso, non si è presentato nessuno. Dopo una serie di bombardamenti è arrivato uno e ha detto guardate potete andarvene a casa, quindi, ma dove cazzo andiamo, perché era notte fonda, tutto ponti crollati eccetera, e poi da Giandaglio il giorno dopo da Giandaglio sono tornati a casa. E questo era...
Da Giandaglio?
Sì, perché dovevano fare dei lunghi giri, capito? Però non sono riusciti a eliminare, cioè lui non era quello che poi quando entravano i carri armati a Bagdad diceva che gli americani si stanno suicidando, no? Sono lì, vedete che si stanno suicidando. Lui era lì a questa conferenza stampa finale con quell'altro, col cristiano, il cattolico, di come si chiamava, il vino, che gli ha detto adesso qua è fatta, siamo a posto, e poi improvvisamente arrivano e parla, questo se ne va e gli danno i passaporti ai giornalisti che erano stati imprigionati, non si vede più nessuno. E lì c'è stato l'episodio bestiale di quando gli americani hanno bombardato, hanno sparato sulle emittenti primarie il giorno prima e poi a loro.
Sì, l'albergo dove c'erano avanzato il palestinese, no?
Sì, il Palestine, dicendo che li stavano a visto della gente. Dice, quell'albergo non c'era un cazzo di nessuno ormai della polizia, e non aveva neanche sparato da quell'albergo lì. Perché gli voleva dargli una lezione, state attenti a quello che dice. La sua interpretazione, l'interpretazione dei giornalisti che erano lì, hanno detto che questi si erano stufati di gente che diceva quello che pensava invece di quello che gli dicevano loro. E, vabbè, poi vi ricorderete tutti l'episodio bestiale di quella Monica Lynch, come si chiamava, quella liberata mentre era già cieca in ospedale, era un episodio assolutamente demenziale. Con una sceneggiatura preparata, questa disgraziata si era rovesciata, era una autista, lavorava, insomma era un soldato americano, ma non era ancora una combattente. Si rovescia l'automezzo dove era, viene portata, mi pare, alla Siria, all'ospedale, dove questi disgraziati iracheni la curano, la rimettono in piedi e volevano anche riconsegnargliela. E gli americani sparano e quindi loro si sentono via. Se la riportano indietro. Dopodiché, giorni dopo, gli americani, quando sono sicuri che lì dentro non c'è più nessuno, nell'ospedale non c'è più protezione, inscenano un assalto alla con gli elicotteri, cioè, tutto filmato, tutto già con uno script pronto, no? E vanno a liberare questa qua, che poteva essere già liberata da tempo prima ed era stata amorosamente curata.
C'era la televisione.
Ma questo lo facevano anche... anche quando invadono il Kuwait, questa storia nelle incubatrici buttati per aria, cioè erano tutti script di questa a Fork Nos, c'è cioè un gruppo, vabbè adesso piantiamo da lì.
Posso,
questo è quello di cui parla
l'annotazione, posso fare un'annotazione? Io sono stata chiaramente non una testimone là della questione del c'era propaganda falsa sulle incubatrici, ma lavoravo all'epoca come collaboratore esterno per la Hill & Norton, che è una di queste grosse ditte di comunicazione, era, non so, grazie al cielo l'ho finita quel mestiere lì. Ci lavoravo a Milano e un giorno arrivo con il mio pacchettino per consegnare il mio lavoro, trovo letterale tutti che brindano, era appena uscito questo filmato, che qualsiasi mente pensante dice questo è un falso. Trovo tutti col bicchiere in mano e dice andiamoci a festeggiare, cioè, perché la Hill & Norton è così importante che ha realizzato, la Hill & Norton America ovviamente, questo filmato sulle incubatrici del Kuwait, su questa cosa, il mio bicchiere ha fatto così e lì credo che mi sono giocata una carriera,
cioè vantavano di aver inventato,
sì. Ma la cosa non è tanto questa, la
c'è
cosa
stato
che
un film,
demenziale è che ho cercato subito di passare questa notizia, no? Sia raccontando agli amici che scrivendo dappertutto, non mi ha creduto nessuno. Cioè è della stessa cosa che succede adesso. cioè siamo tutti assolutamente vittime volenti a questo punto della propaganda che si sta preparando la guerra in Libia, la guerra d'Africa, e noi siamo qua che raccontiamo.
Beh, la prima cosa che parte dalla guerra, la prima vittima è la verità. Questo è una nota.
Io ero scioccata dal fatto che dico come testimone proprio dal vivo di questa cosa, che cosa pensate, racconti palle? Cioè il concetto più o meno era chissà cosa hai capito, sempre dalla televisione.
Ma c'era stato, se vi ricordate, un film con Dustin Hoffman, sì, che faceva il produttore per favorire la guerra in Bosnia, eccetera.
Era una questione
fatto, non ve lo ricordate, quella qui mettono in mano un fagotto che poi diventa il gatto che lei porta via da casa, e allora si inventano tutto quanto e incomincia la marcia degli americani sulla guerra.
Poi pagavano tutti i giornali, si pubblicavano, loro gli mandavano proprio gli articoli dall'America e gli davano un tot per ogni pubblicazione, cioè, poi pagavano direttamente. Comunque, questi disgraziati di Stringer ne sono morti in un'enorme quantità. All'inizio c'è la prefazione di Porzio, che è stato lì, mi pare, per il Panorama, che racconta dei suoi 4 Stringer, di cui credo solo Andrao se l'è cavata relativamente bene, che era un mestiere estremamente pericoloso. E soprattutto poi gli estremisti a questo punto qua hanno deciso. O lavorate con, o state con noi, e se state dall'altra parte siete nemici. E non se ne parla più.
Ma infatti di non embedded e di giornalisti ne sono morti un casino in Iran.
Di non embedded?
Di occidentali, dici tu?
Anche occidentali, sì. Orientali non si contano, perché cioè non ci fanno, ma capito, dove la morte è un fatto quotidiano, ci fai meno caso, hai meno notizie.
Sì, poi c'è da dire una cosa che mi sono detto che è altrettanto bestiale, che dopo la prima guerra, quando hanno usato l'uranio impoverito nella prima guerra, nel sud c'è stato un aumento, soprattutto dei bambini di leucemia, campi. Io avevo visto una mostra che era insopportabile, ho visto un pezzo del stesso pasto, di bambini mostri, con parti genitali mostruosi, teste stravolte, eccetera, nel sud, e poi l'ha pagata anche gli stessi soldati americani, di cui c'è un sacco, si è ammalato, eccetera. Come anche alcuni italiani che sono andati in Bosnia, altri soldati italiani in Bosnia, insomma. Quindi non è stato uno scherzo. E lì veramente era una cosa. Poi vedevi i bambini che non crescevano, nel 2001 vedevi i bambini di 7-8, dice questo c'è 7-8 anni, ce n'era 12-13, non crescevano più. Cioè.
Quell'embargo pare che abbia fatto 500.000 vittime tra i bambini.
Ha fatto più morti l'embargo che le bombe atomiche, c'è stata una cosa. Poi sono scappati. Poi gli americani con un grande piacere hanno fatto scappare tutta l'intelligenza, no? Professori, cioè, hanno preteso.
Fatto scappare, li hanno ammazzati.
Li hanno ammazzati e chi non ha potuto scappare. E hanno pretendevano di rifargli il curriculum scolastico loro, no? Che non credono un ha mandato un mormone a fare.
Le nostre assistenze sociali dovevano insegnare i bambini a lavarsi le mani.
Vabbè.
C'è cose da.
Il problema è riportargli l'acqua. L'acqua pulita.
Perché la prima cosa che avevano guardato sono stati gli alberelli.
Sì, sì, non c'era più. Beh, ma l'idea di Bush era di ridurre al meglio la.
L'età della pietra, dissero, no?
All'età della pietra. E lui diceva, e loro dicevano, lì Tariq gli aveva detto, sì, ma la testa non ce la distruggerete mai. Purtroppo, quando sono stato là io nel 2000, la cosa che più addolorava chi aveva ancora un po' di senno era, cioè, eravamo un popolo orgoglioso e serio, perché a differenza di altre nazioni arabe, c'era una serietà maggiore nella gente, una realtà, che siamo diventati tutti corrotti. Una volta ho fatto una trattativa sindacale con una nostra capo sala di questo dispensario, e lei pretendeva un aumento di 4-5 volte del salario. Ha detto, ma scusa, ti diamo già di più di quello che guadagna una caposala, che era tra l'altro sua sorella, che era la caposala in un ospedale normale. E lei fa, ma mia sorella guadagna 10 volte più di questa. È tutta corruzione. Erano tutti corrotti, a scuola gli insegnanti se non pagavi non ti promuovevano, negli ospedali se non pagavi non ti davano le medicine, per fare, andavi dalla polizia a chiedere qualche cosa, per fare, dici, che mestiere fai, e poi da lì capivano quanto potevano estorsi. Tant'è vero che c'era il detto, ma sarei mica un poliziotto, quando uno cominciava a taglieggiare. È diventato un popolo disperato, perché erano passati. Quando noi abbiamo aggiustato una scuola, ci diceva il direttore che prima della guerra un insegnante, non di primo pelo, ma diciamo che avesse un minimo di anzianità, poteva permettersi uno o due vacanze all'estero all'anno, quando un dinaro valeva 3 euro. Dice, adesso un insegnante di primo pelo guadagnava tanto da comperarsi, non so se neanche mezzo chilo di carne, un po' di verdura, un po' di... in pochi giorni aveva finito lo stipendio. I ragazzi dell'albergo facevano sempre due turni, uno del nostro albergo e uno dell'albergo di fronte. Ovviamente erano sempre stremati, anche perché poi vivevano molto lontano, dove le figlie stavano di meno.
Col caldo
che c'era. C'era una volta, vedo quello che lavava le cose, veniva ogni tre ore a chiedermi se avevo qualcosa da lavare, ma non è sporcare così tanto. E una volta lo vedo con la saccoccia a gonfio, dico, sei pieno di soldi, cosa hai fatto? Ci ha mandato lo stipendio, adesso vado a casa, lo do al padrone di casa e vivo di mangio. Perché Saddam aveva lasciato liberi i prezzi, questa era anche la cosa, chiudevano abbastanza, guarda lì gli affitti, io vedevo continuamente chiudere bottega, andavo da un povero disgraziato che vendevano le cose per la colazione, un giorno vado lì, lo stanno chiudendo, perché mi ha chiesto il doppio o triplo dell'affitto, non ce la faceva, che l'ha chiuso. Ed era tutto in mano ai Battisti. Tutto il commercio passava attraverso i centri governati dai Battisti.
Ma io ho un motivo per avere qualche dubbio, non ho assolutamente quel tipo di informazione. Ma al di là del tradimento della battaglia per Baghdad, che chiaramente c'è stato un tradimento nell'esercito, la solidarietà, cioè la comunanza di intenti, non solo sulla nascita della resistenza, ma la resistenza civile in Iraq è stata tale che è difficile pensare che ci fossero delle cadute di stile così grandi da parte del governo Battista. Chiaro, 10 anni di embargo sono una cosa, più di 10.
Hai tirato i pazzi.
Questo è vero, così come è vero che il governo Battista aveva aperto agli islamici disgraziatamente, perché quei soldi ce l'avevano, e capacità di controllo e anche di produzione sociale pure.
Ma non a caso a un certo punto Battisti, ex Battisti dell'esercito e estremisti si sono alleati.
Questa è una questione diversa, almeno per quello che cioè sono contenta finalmente che ci possa essere anche un confronto, perché io mi sono scritta sto libricino tutta in solitudine studiando e veramente pensavo di impazzire, hai fatto una roba così difficile.
No, ma spiegaci
ma questa cosa secondo me è importante, perché qui c'è una campagna, cioè questa campagna terroristica sull'ISIS è fatta esattamente come era stata fatta la campagna terrorizzante su Saddam Hussein. Non è, intanto si parla della resistenza irachena confluita nell'ISIS, non è confluita nell'ISIS. Quando tu però sei, anche se ti combatti o ti osteggi in una città nella quale sei penetrato, e dove i battisti non ci sono più nella stessa forma, non si possono chiamare tali, ma diciamo quelli che provenivano dall'esercito iracheno per parte della resistenza, avevano osteggiato e combattuto anche insieme alla popolazione l'allora ISIS. Quando ti arrivano giù le bombe del governo degli americani, con chi combatti? Cioè è ovvio che c'è una saldatura.
Ma sai, quanto sia ideologica,
cosa succederà poi, ammesso che ci sia la possibilità che succeda qualcosa? In realtà non lo sappiamo. Molti di questi sono sicuramente di una generazione molto giovane, sanno sai cosa è il Battisti. Questo è uno dei problemi. Cioè, le generazioni precedenti sono state fatte fuori di fronte alla follia, alla fame, alla fuga, alla disperazione. 6 milioni di profughi interni c'erano qualche anno fa in Iraq, non so adesso. Non è la stessa cosa in Siria perché non c'era una resistenza prima, però ci stanno raccontando un fiume di palle.
Ah, ma questo deve andare per scontato.
Ecco, però ciao. Una cosa che invece ti chiedo, nella tua descrizione manca la resistenza.
Sì, ma c'è nel libro, adesso io sono anche stancato di parlare. Siccome l'arco di tempo è molto, molto ampio. Sì, c'è scritto sia da parte di Muqtada al-Sadr sia da parte degli altri, un po' meno.
Muqtada al-Sadr col cazzo che ha fatto la resistenza. Muqtada al-Sadr era veramente una pedina iraniana.
Sì,
ha fatto anche di suo qualche volta, per carità. Però
lui ha cercato di egemonizzare
che ha 3.000 morti a Baghdad in una notte, massacrati trapanando i bambini da parte a parte.
C'è tutta la storia della tortura, ad esempio. Quella americana ha scandalizzato, ma non quanto tortura, per le modalità, perché la tortura era stata praticata da Saddam Hussein, era molto comune lì, e soprattutto
è comune in tutto quel tipo di mondo.
È comune in tutto quel mondo lì. E, però faceva meno, a loro faceva meno senso, una preparazione.
Sì, l'ho presentato
sta uscendo
qua.
Adesso.
Adesso perché, esce.
Sì,
ce l'ho copiata.
Ma una volta, allora facciamo così, una volta ce la racconto. C'è tutto quello che
se c'è una possibilità anche di confronto allargato su questo tema.
Perché insomma le ultime cose confermano la tua ipotesi, cioè che americani e scia stanno alleandosi.
Stata quel mosso, si parla degli anni 50.
Sì, tu dici dagli anni 50, però adesso sta diventando palese.
Però adesso è plateale, però la cosa che sarebbe importante è la critica di questa sinistra della quale credo abbiamo tutti il disonore della fatto parte. Porco Giuda, che è la non solo con una logica volgarmente stalinista si è sempre schierata dalla parte dell'Iran, non solo come tifo, come presa di posizione, come convinzione, come tutto quello che vuoi, non è che sono compagni che sbagliano, ma perché hanno difeso un errore di schieramento iniziale e a me quello che ha più disgustato sinceramente è che metti pure, cioè non era vero, come appunto adesso si sta dimostrando, che l'Iran o la Siria erano paesi antiimperialisti, anzi, ma anche fosse stato vero, di fronte a questi massacri che schierano questa gente, cioè io mi sono tolta alla sinistra da un punto di vista proprio umano.
Dai, descrivici, scusa, io devo scendere un attimo nella cabina. No, però voglio spiegare qual è la cosa fondamentale
che
di questo.
Purtroppo dobbiamo
andare un po' tardi. Alla prossima,
dobbiamo rifare la strada, ripresentiamo il libro di Valessa.
Sì, io porto anche il ragazzo seriano, un iraniano,
c'è
una
cosa
di
neanche capisare
un manchino ha messo che non uccide la vita, ma la questione, la guerra all'Iraq, non è stata. Oddio, l'ho messo. L'obiettivo certamente era quello di distruggere un paese che ostacolava. Ciao.
Ciao.
La ricolonizzazione e la spartizione del Medio Oriente. Molto più che quello di entrare dal punto di vista capitalistico o imperialistico con i propri capitali in un'area, perché il problema è che l'Iraq, cioè, rimaneva fuori l'Iraq, pazienza, rimaneva fuori cioè, alcuni contratti del petrolio iracheno, non era questo che guastava il quadro. Il punto è che l'Iraq era un paese leader, l'Iraq di Saddam Hussein, e una cosa che volevo dire a lui, quello che ha preso il potere nel 68 in Iraq, l'ala civile del Baath, che diversa da quella militare che si è affermata con il colpo di Stato contro Atassi in Siria. Cioè, non sono i due fratelli che chissà perché per questione di interesse personale si combattono, no, c'è proprio una concezione diversa. Cioè, in Siria si è creata una dinastia di potere con effettiva emarginazione di alcuni gruppi sociali o anche etnici. In Iraq il ricavato del petrolio è stato usato per sviluppare una società e per non accettare il patto con gli imperialisti invece. Cioè, Saddam Hussein ha rifiutato il prestito americano.
Ora, prima di Saddam Hussein comunque c'era un rapporto strettissimo con la Russia. Con
c'è stato la Russia c'è stata e non c'è stata c'è stato un'alternanza.
Il primo colpo di Stato sì, poi secondo no, il terzo...
Beh, ma all'inizio degli anni 70
sì,
che c'è un rapporto continuo con la Russia e addirittura tutto l'esercito viene formato, i capi dell'esercito vengono formati dai russi e c'è un metodo di gestione molto...
Partito comunista.
Sì.
Poi c'è rimasto cadendo ovviamente. Comunque sì, certo.
Ma lo sviluppo sociale era notevolissimo. Prima di Saddam.
Però lui mi chiedeva.
Cioè, lo sviluppo sociale era notevolissimo, Baghdad era fiorentissimo.
No, è cominciato un accidente, perché è la nazionalizzazione del petrolio che ha permesso lo sviluppo grosso del paese.
Dopo il 72
è Saddam.
Nel 70 si sta benissimo.
Al-Bakr,
cioè con Al-Bakr c'è già una situazione fiorentissima.
C'è già Saddam dietro.
C'era
già Saddam.
È anche vero che è fiorentissimo.
È un giovanotto nel 70.
Aveva in mano abbastanza le redini dello Stato.
Sì, sì.
E se vogliamo un'opera intelligente da parte di Al-Bakr. Visto che questo non è cretino, gli affidiamo.
No, ma lì bisogna analizzare che cos'era il partito battista in quel momento,
Sì.
Simboli,
infatti, il partito
battista però, una cosa quali seria. Sono i gruppi etnici che stanno dietro a questi signori?
Ci vediamo una sera.
Ci sono interi gruppi etnici dietro. Loro rappresentano i gruppi etnici.
Chi?
I battisti no. Non hanno trovato un compromesso.
Molto più in Siria l'esercito è stato egemonizzato da una fazione.
Dagli Alawi.
C'è chi lo scrive, anche gli scrittori loro, insomma, mi ricordo Cinetti come si chiama. Il libro si chiama Le Primavere, scritto prima delle primavere, o la primavera. La primavera, non mi ricordo più perché ormai ci si confonde. Ma,
guarda, io quando ero là io ho sentito la ritribalizzazione, dopo che si vedevano, nel sud si sono viste subito, alzarsi queste capanne grandi di giunchi, dove i vari sceicchi ricevevano. Lì ci sono molte...
Ma anche questo prima incoraggiato gli americani, sono la famosa Sawa, il consiglio del risveglio.
Certo. E dopo anche a Baghdad si vedevano, cominciavano, perché la gente non voleva più avere a che fare con lo Stato, era terrorizzata. E ritornavano dai loro sceicchi, ma la cosa che mi faceva impressione, quando ti salutavano, ti dicevano, io sono il tal dei tali, questa è mia moglie, tal dei tali, e siamo tutti e due della tribù. E io dicevo, ma perché cazzo mi dicono questa storia?
Questo
che mi frega
a me? Esistito come...
Sì.
In Libia è stato istituzionalizzato e entrato come componente della struttura del governo. Altrove no, ma è esistito dovunque.
E però durante gli anni 70 si stava sgretolando la cosa, con il benessere e l'industrializzazione e l'istruzione. La cosa stava, mi dicevano, che la cosa stava attenuandosi.
Ma non era dovuta invece a una gestione dello Stato totalitaria che imponeva che non ci fossero queste differenze, cioè che cancellava le differenze perché di fatto imponeva una situazione statale estremamente forte.
Qui l'identità nazionale è stata costruita con i massacri che abbiamo fatto al sud, massacri che non ci sono stati in questo senso in Iraq.
150.000 uomini dell'esercito italiano per andare ad ammazzare i ribelli del sud.
Sì,
è stata una roba.
In realtà sono processi storici che non si capisce perché da loro devono essere pacifici mentre noi abbiamo fatto
una cosa. No, ma ti dico, io ho trovato anche delle molte somiglianze. Se negli anni 60 in molti paesi del sud passavi dei bambini vestiti di calzoncini e maglietta e, non, e senza scarpe, e lì era senza scarpe, già da prima. E poi si erano vestiti. Io ho conosciuto della gente che faceva il mediatore d'affari, che venivano su con degli imprenditori italiani. Questo diceva, guarda, sono vent'anni che vengo. Dice, qui non c'era un povero, non c'era un poveraccio.
Non c'era un povero, non c'era un emigrante. Però venendo, che magari se, ci si, se si allarga un attimo il discorso, andate meglio, venendo quello che lui diceva, veniamo all'attuale, come è cambiata, la come sono cambiate le alleanze e perché. Ricomincio dalla sinistra io, perché sono incazzata con la vita. Perché non si può tutte le volte sostenere, andare contro la guerra che non c'è e non vedere quella che c'è.
Beh, allora, una volta. È fatto apposta.
Eh?
È fatto apposta.
Sì, da noi, se sempre.
Certo.
O siamo veramente infestati dal cretinismo.
No, ma ormai non gliene frega più niente a nessuno, basta vedere cosa danno in televisione, sui giornali. Insomma.
I giornali italiani sono patetici,
c'è zero informazione, è molto difficile trovare l'informazione che non sia falsa.
La politica estera dell'Europa non è mai stata quella italiana, poi men che meno. Insomma.
Italiana è ridicola, giuro che è difficile, ho sempre il computer bloccato, non ho capito come sia possibile, però non, ci sono siti che c'è verso, ci entra e si blocca tutto, allora poi un altro si blocca anche quell'altro. Cioè è un casino, per trovare informazione è effettivamente un casino. È un casino anche perché, spero che quel libro lo spieghi, è difficilissimo per noi capire la mentalità araba, che è diversa.
Certo.
Non solo per storia, ma proprio anche nel modo di esprimersi.
Ma guarda, in questo lui mi ha passato delle osservazioni di Levi-Strauss, che sono molto interessanti. 50
qua. Come si chiama il primo di Levi-Strauss? Tristi
tropici.
Tropici. In fondo, sì. Tristi tropici. Lui fa un viaggio in Pakistan e fa delle riflessioni sull'isola.
E ne parlavo ieri con un mio amico che ha frequentato molto il Giappone, e mi diceva che aveva notato la stessa cosa. Cioè, loro vivono nei nostri confronti in una enorme ambiguità.
Cioè,
E gli diamo spesso anche fisicamente fastidio. Io no, questa cosa, devo dire, non l'ho notata. Ma l'ambiguità è che loro si rendono conto che al fondo della loro elaborazione religiosa, basata sul Corano, eccetera, c'è una semplificazione enorme dei problemi. Cioè, quando parlano della giustizia sociale, dicono, ci sono i poveri e poi ci danno con l'elemosina. Quando parlano della donna, del problema della donna, dico, la chiudiamo in casa e abbiamo risolto il problema. È tutto molto semplice, perché è un pensiero antico, un pensiero del 500-600. E ti giuro che, guarda, che questi passano il giorno a sentirsi le sure del Corano. Cioè, non è che noi... O il calcio, quando ero in Siria, il calcio dalla mattina alla sera, andavi nel bazar alle 9 c'erano già le partite. Oppure sure del Corano, cioè... E quindi queste cose ci penetrano nella testa, cioè non è. Poi i giovani, ci sono stati momenti in cui mi dicevano che a Baitez andava a fare il bagno in bikini e donne e uomini assieme, però è durato poco.
Ma è vero comunque, è proprio quel periodo lì, negli anni 70, sì, inizio anni 70.
Inizio
70 c'era una occidentalizzazione dei comportamenti e una gestione mutuata dal comunismo russo per quel che era l'apparato statale. Cioè questo incrocio di culture, insomma. Loro vivevano questa cosa qua.
Però poi
andavano tutti in palestra.
Sì. Beh, c'è la mania dei muscoli, ce l'hanno in quei paesi, ce l'hanno in modo pazzesco, patologico.
Sì. Tutti in palestra, ma... sei di sera tutti in palestra.
Sì, a
questo. Anche passo dal centro di Milano, che cosa succede?
Tra l'altro, sai, noi diciamo arabi, ma la maggior parte degli iracheni non sono arabi di lingua, ma certo. L'arabo non c'è un cazzo. Certo. Però la cultura è quella, certo. In parte. E quindi Livingstone sa questa storia, non è scientifico, sono impressioni che ha. Però devo dire che sono abbastanza convincenti. Questa, anche adesso saltano fuori in un modo...
Sì, ma non posso leggere tutto io, perché a me ce l'ha detto.
Adesso saltano fuori in un modo veramente virulento, quando adesso questo clima di totale esasperazione lo vedi proprio che l'idea che un occidentale anche Osama Bin Laden ha costituito una parte della sua non fortuna, ma insomma della sua incazzatura, notorietà sul fatto, sulla opposizione alla presenza americana in Arabia Saudita, cioè gli occidentali non vanno lì. Tra l'altro, una cosa che non ho dimenticato di dire, che Al-Qaeda era stata quasi distrutta dopo in Afghanistan, e l'80% era quasi stati fatti fuori, pare. È l'Iraq che l'ha ritirata sua. È l'Iraq.
Ecco, cioè l'occupazione americana.
L'occupazione americana.
Nasce lì.
Sì.
È ricresciuta.
Nasce comunque, sintetizzando, perché poi io ho fatto tutte le mie noticine, c'è tutto bello riportato se volete, ma nasce comunque incoraggiata dagli americani e dagli iraniani, finanziata dagli iraniani, non so che sono con soldi loro, con soldi traversi, perché pare che gli iraniani facciano altro che finanziare terrorismo dappertutto, un sacco di soldi, quindi questi soldi non so se sono tutti loro, in tutti i casi se il progetto è quello di distruggere, facendola brevissima, di distruggere il mondo arabo per arrivare in realtà a un nuovo assetto sia strategico che presumibilmente anche economico, perché tutti dicono come mai fanno, cioè non si metteranno mai contro i loro maggiori alleati che sono i sauditi e gli alleati del Golfo. Le palle, i sauditi stanno facendo una politica estremamente indipendente anche dal punto di vista economico, e così gli Emirati. L'Egitto in realtà, prima che gli americani, ha sempre seguito l'Arabia Saudita, e l'Egitto è il primo modello.
In Yemen, certo. Ha mandato le navi, ha mandato i soldati in Yemen. Certo.
Allora, la concezione è che da un lato Israele non serve più,
Sono stati
semplicemente
obsoleti.
A questo punto un costo. Sì. E contro Israele è da tanto che si sta muovendo, cioè Obama si è sempre mosso contro Israele a favore dell'Iran, e moglie la fa fasta bomba atomica.
Un po' di centrale.
O comunque anche non facesse proprio la bomba in sé per sé, ormai l'Iran è la pedina americana in Medio Oriente, non più solo per distruggerlo, ma per riconformarlo in altro modo. Qual è, fatto fuori l'Iraq, qual è il punto di unione di un arabismo o comunque di un'unità araba, l'Arabia Saudita? È quella che l'ha fatta saltare. E l'attacco di Yemen a questo mira, visto che in Siria, cioè, comunque sia, in Siria c'è una rivoluzione, andata male finché si vuole, ma e c'è ancora assunto una grossa resistenza del Free Syrian Army e anche dell'ala laica del Free Syrian Army. Poi quelli sono musulmani, come appena tutti cristiani, sa io. Comunque, in Siria può essere in tutti i casi andata male, c'è sempre lo Yemen, la partita è quella di arrivare al Mediterraneo, che non è poca cosa, non è solo lo stretto lì a sinistra, oltre a quello a destra, ma c'è proprio la strada per il Mediterraneo, una volta che l'Iran controlla Siria, Libano, Yemen a questo punto, Iraq di fatto... è il Mediterraneo, taglia fuori e apre la strada per la distruzione dell'Arabia Saudita.
Esatto.
E a questo gli americani pensano un sacco.
Anche perché pare che l'Iran in mezza giornata si può pappare via tutti gli stratelli del Golfo.
Questo sarà da vedere.
Quello che pensava Saddam.
Questo sarà da vedere, perché...
ma se si ricreano una specie di Vietnam basta Yemen, l'Arabia Saudita,
basta che gli americani non si oppongono,
però vedi il paradosso che c'hai lo stato teoricamente più religioso, che è l'Arabia Saudita, che si allea con uno stato laico, diciamo così, egiziano, no? Per restare in piedi.
Gli egiziani Italia hanno l'esercito.
Hanno, lì, perché lì in Italia hanno la gente, hanno l'esercito. Cioè, sta veramente su un cambiamento di geometria.
Ma secondo me spesso la religione ha un aspetto semplicemente spettacolare, invece bisogna leggere quello che lei nasconde, quello che il discorso.
Guarda, io nasconde. Ci credo però fino a un certo punto,
so
perché in questi paesi la religione conta molto. Conta ancora tanto. Ed è...
Conta anche lo spettacolo, no, non voglio interromperti, ma ti rendi conto che.
Questo che dici tu lo sostengono loro. No, è vero, è vero. Io ho chiacchierato con uno di questi che diceva che non è mai esistito un califfato inteso come una teocrazia, ma è sempre esistito un califfato laico che utilizzava la religione per farsi. Per governare.
Per governare. Il califfato dal 1100 non conta più un cazzo.
Beh, però è arrivato l'ultimo, sì, è vero, però l'ultimo era ottomano, cioè non è che gli ottomani non utilizzassero.
Non era un califfato, era un impero.
Esatto, però non è che non utilizzassero effettivamente la religione per calmare, per sedare, per tenere sotto controllo. Per cui in effetti questo aspetto che il potere di Cesare utilizzasse la religione e non viceversa esiste, cioè loro lo sostengono anche
sì, però cioè, è anche vero, adesso, questo è anche vero che se gli uomini creano le istituzioni, diceva qualcuno, poi le istituzioni formano gli uomini,
sì, sì,
certo, e quindi e poi certo, dopo certo, conta come dicevo, cioè, questi califi qua, questo al-Bakr crede veramente a quello che dice ed è tenuto a fare quello che crede.
C'è qualcuno che disse gli uomini politici tedeschi raccontavano bugie ai giornalisti, quel giorno dopo si leggevano e credevano alle loro bugie.
Spiegatemi una cosa, lo Stato islamico non ha comunque un'economia e non è in condizione di metterla, di farla marciare.
Ma gli ultimi teologi jihadisti lo dicono chiaramente.
C'è bisogno.
Adesso tre volte vado a cercare il principio. Il problema è la GIA e lo scontro finale. Per l'economia.
Questo probabilmente è alla base. Questo che vorrei capire. Perché questo mi spiegate come farebbero a stare in piedi in paesi che comunque, come l'Egitto, sono in grado di buttarli fuori. Ma se non fossero comunque sostenuti dalla politica occidentale, come fa a stare in piedi? Il califfato, cioè, meno male, certo,
quali stati?
Lo Stato islamico,
un eventuale Stato islamico.
C'è di fatto lo Stato islamico.
Quel pezzettino lì è però grande, sì, se tu vai da Baghdad e vai verso ovest, non ti può trovare quattro città, tre cittadine, arrivi in Siria, tra altre tre arrivi in Italia,
è grande,
di là nel nord della Siria. A parte che sono alla fame, i fiumi non ci sono neanche più, grazie anche ai turchi che li hanno. Alla siccità e ci sono i fiumi lì, non ci sono più. Io ho visto, sono andato a vedere lì a Dabaké, per coltivare il cotone. Non c'è più un cazzo, il gangolo, e con il pecore morte, con il sonero, tutto male. Lì è una zona cruda,
e il suo modello.
Ma ci siamo prevenuti a ringraziare i gruppi. Ci siamo prevenuti a ringraziare i
ci siamo bevuti
anche quella dei cubi di Kobane, che io veramente avrei voluto sparare a tutti quanti in bocca. Kobane c'erano 50.000 persone, 40.000 andando alla grande, è uno spettacolo messo sul confine, e comunque la Kobane è proprio i curvi che volevano espandersi nelle zone arabe e hanno fatto dei bei massacri anche loro. E noi forza Kobane, la libertà sta lì, che c'hanno una percentuale di fibrillazione della Madonna. Poi c'hanno le guerrigliere più fighe del West, almeno quelle che abbiamo noi, ma c'è dove proprio assorbire tutte le scemenze. tutto questo per sostenere a questo punto qua per combattere nel campo degli imperialisti. Gli imperialisti questo sta facendo, no? Sono passati con gli Stati Uniti, sempre sostenuto l'Iran. Così, con gli Stati Uniti a questo punto devo dedurre che Obama è un antiimperialista.
Obama.
Cioè, secondo noi palesemente è diventato così. Possibile che ancora adesso non si sveglia.